Hey, have you heard the Virginia Lottery has a new Willy Wonka Golden Ticket Scratcher that has a top prize of $100,000?
Tell that to my automated Golden Ticket Scratcher apparatus. You simply put the ticket in here, and the machine scratches it for you. And while we wait, we can play the Willy Wonka Golden Ticket online game with a top prize of $1 million. Just visit VALottery.com or use the lottery app.
That's one impressive scratcher apparatus.
Use it whenever. What's mine is yours. But hands off the scratcher. That Willy Wonka golden ticket is all mine.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks, qui dove le donne hanno spazio per raccontare le loro storie. Oggi con me abbiamo Francesca Tinelli, co-founder di A Retail. Ho detto
Corretto.
Giusto? Sì, sono stata bravissima! Nonostante siano le 9:28, sono ancora un po' addormentata, ma... Ci sono. Senti Francesca, la tua storia è molto interessante perché quando mi hanno detto ti facciamo intervistare una startup, io mi aspettavo una ragazzina di quelle che appena uscita dall'università, e invece sei qui con i tuoi due splendidi bambini, quindi ho detto ah, ma quindi si può fare una startup anche più avanti?
Funziona così? Al di là del fatto che comunque mi sento ancora una ragazzina dentro, nonostante qualche ruga. Però sì, è vero, si può fare. Probabilmente uno arriva a un certo punto della propria vita in cui, avendo fatto un determinato percorso, sente la necessità di dire, boh, faccio qualcosa di mio, ci metto del mio in qualcosa in cui credo, provo, mi butto, perché uno crede in se stesso, crede nelle proprie capacità e ha voglia di buttarsi nel mondo e di realizzare qualcosa di proprio.
Senti, allora... Partiamo dalla base, così chi ci ascolta può capire di che cosa stiamo parlando. A Retail è automated.
Automated Retail.
Ho studiato tantissimo. Automated Retail. Quindi si tratta di vending machine, macchine, distributori automatici. Che cosa fanno? Che cosa hanno di speciale i vostri distributori?
Allora, sono particolari distributori automatici che esulano un po' da quello che è il mondo classico dei distributori automatici delle merendine che siamo abituati a vedere quotidianamente. Perché all'interno del distributore troviamo prodotti di tecnologia, cosa che appunto non siamo abituati a vedere quotidianamente. Ma soprattutto è il concept di vending che è diverso rispetto a prima, perché è una vending che è connessa, una vending che è connessa in remoto, che si può controllare da remoto, sia dal punto di vista... Del fornitore che dal punto di vista del cliente, quindi chiaramente le vendite sono controllate, così come anche la necessità di refill della macchina stessa.
Quindi non sono macchinette dove tu metti delle monetine che ti avanzano per acquistare delle cose, ma sono macchine dove o paghi con una carta di credito, perché sono tutti prodotti che immagino costino più dei 100 euro in su, più o meno, dipende dal tipo di prodotto.
Dipende dal prodotto, nel senso ci sono vending che contengono accessori per la tecnologia, quindi parliamo di cuffiette piuttosto che cavetti per la ricarica, e quindi chiaramente stiamo parlando di importi inferiori, ma ci sono anche prodotti che vanno ben oltre i 100 euro, per cui per esempio, telefoni.
Addirittura, ok.
Abbiamo capito che in Italia possiamo vendere telefoni all'interno di una vending machine. Sembra assurdo, però è una cosa che funziona. Da più di qualche mese è collaudata e abbiamo visto che funziona anche molto bene. Il cliente con la propria carta di credito sceglie il prodotto, lo acquista in tempo reale, al prodotto lo può utilizzare.
Io ho visto fiori, ho visto in giro per il mondo sim card, ho visto cappellini, magliette, dentifrici, spazzolini, ma cose tecnologiche non è ancora così diffuso.
Soprattutto anche per il valore comunque del prodotto in sé, no?
Fa strano, sì. Cioè il concetto, uno nella testa.
Sì, il concetto è un po' una barriera da superare, ma devo dire che abbiamo anche visto con i nostri occhi utenti, utilizzatori, che mi aspettavo sinceramente fossero un pubblico un po' più giovane. Ci aspettavamo che, che fossero solamente i ragazzini, no? Quelli predisposti all'utilizzo della vending tramite, e con pagamento tramite carta di credito. In realtà abbiamo visto che non è solo così.
Quindi solo una barriera mentale che basta, esatto, diciamo così, sfondare un
superare
attimo
un
e basta.
Un attimo e via. Ma pensa a te.
Senti, allora, io che cosa facevi prima della tua startup? Anche perché stiamo parlando di startup al passato, avevi la startup, hai la startup, ma siete partiti neanche un anno fa.
Esatto.
E infatti quando ho detto su, non ho capito, come un anno fa? Pensavo molto di più. Quindi un anno fa avete avuto parecchio successo.
Assolutamente, siamo contentissimi di come è andata, perché appunto è nata da un'idea un po' così improvvisata, dalla combinazione del lavoro di mio marito ed io. Così da un'idea abbiamo detto perché no, proviamo, abbiamo messo insieme le nostre competenze e siamo partiti. Non ci aspettavamo il grande successo che in realtà abbiamo avuto, e nel giro di qualche mese, oltre a presentare la nostra startup, il nostro prodotto al CES di Las Vegas, siamo riusciti ad entrare in contatto con investitori, i quali hanno creduto ulteriormente nel nostro progetto e hanno deciso di investire e darci la possibilità di creare qualcosa di ancora migliore. Con questa startup.
Senti, allora sei partita, cosa facevi prima di avere, perché immagino che la startup ti ha preso 100% il tuo tempo.
Allora, non mi ha preso proprio il 100% del mio tempo. Mi sono occupata di una parte della startup. Tutto il resto è stato portato avanti da mio marito. Sono sempre stata nel campo internazionale. Ho avuto un percorso formativo linguistico, per cui ho studiato cinese, cosa che non c'entra nulla con la startup. Quindi mi sono sempre dedicata alle lingue, ho vissuto anche all'estero, ho vissuto anche in Cina, sono sempre stata orientata al mondo internazionale, no? A un business internazionale. Poi ho evoluto il mio percorso e sono approdata nel mondo dell'elettronica, non elettronica di consumo, ma elettronica industriale, e ho iniziato con la vendita di circuiti stampati, per cui tuttora il mio lavoro prevede appunto vendita di circuiti stampati. Sono responsabile commerciale di un'azienda che si occupa di questa attività, ma nel frattempo appunto, oltre ad avere due bambini, oltre a portare avanti un percorso formativo con un master, un executive MBA, ho anche deciso di intraprendere questa strada con mio marito e di creare questa startup, giusto per...
Perché non avevi niente da fare.
Perché mi annoiavo altrimenti.
Senti, ma qual è stata la scintilla che vi ha spinto a dire... Cioè, perché mi sembra che tu abbia tuttora una carriera lavorativa soddisfacente, no? Perché molto spesso qualcuno dice mollo tutto per fare qualcos'altro. Cioè,
no,
qual è stata quella cosa che hai detto?
Secondo me è proprio l'idea di dire... Ho delle competenze, voglio mettere in gioco me stesso perché posso realizzare qualcosa di mio, perché posso dare il mio contributo e provare a mettermi in gioco. Questo è un po' la scintilla, questo è quello che ti fa dire sì, anch'io ci sono e voglio dare il mio contributo.
Ok, alla pratica avete detto non ci sono distributori automatici di tecnologia, facciamoli. Quali sono gli step?
Ma allora,
senza svelare segreti, però nel senso, se io fossi uno startup perché dico va bene, adesso voglio fare qualcosa di mio, da dove si parte? Che cosa bisogna
fare?
È
chiaro che ci vuole un po' di incoscienza, un po' di sana incoscienza nella cosa,
che
ma
sempre.
Chiaramente, perché dispensabile. Non riusciresti mai a buttarti, ma oltre alla sana incoscienza ci vogliono delle strutture che ti possano appoggiare, che ti possano supportare nelle analisi di mercato soprattutto, così come nelle procedure burocratiche, oppure anche come aziende come Teorema e Tilt, che ci hanno aiutato nel portare l'azienda al CES, il quale ci ha dato una visibilità incredibile e ci ha permesso appunto poi di venire in contatto con gli investitori e di arrivare dove siamo ora. Quindi oltre alla sana incoscienza ci vuole anche della preparazione e ci vogliono delle strutture che ti possano supportare.
Ok, quindi voi avete detto, noi abbiamo questa idea, le strutture dove le avete cercate, dove le avete poi trovate?
Ma è chiaro che devi creare un tessuto sociale tramite il quale arrivi, no, a conoscenza di persone e aziende che ti possano dare una mano da questo punto di vista.
Quindi tu, la startup deve innanzitutto avere l'idea giusta, deve avere qualcuno che ti supporti dal punto di vista tecnico, immagino,
tecnico.
Perché magari uno ha l'idea, può avere le competenze per farlo, perché voi per esempio avete questi distributori automatici, non sono i classici distributori automatici, sono enhanced, sono così
sì, sono distributori particolari,
cioè
no?
Nel senso creati ad hoc,
sono distributori tecnologici, okay. Chiaramente non c'è più la semplice meccanica che c'era nel distributore di una volta, ora stiamo parlando di modelli evoluti che si stanno evolvendo sempre di più comunque, perché presenteremo poi nel CES di Las Vegas dell'anno prossimo un'ulteriore macchina ancora più evoluta, quindi è un mondo in continuo cambiamento che esula molto dalla macchina semplicemente meccanica che era prima o che è tuttora per quanto riguarda il mondo delle merendine, per capirci.
Una volta che avete preparato tutta la struttura, l'incubatore è fondamentale, corretto?
Chiaro.
Che cosa fa l'incubatore per le startup?
Ma l'incubatore è Ti supporta in quelle che sono intanto appunto le questioni burocratiche, ma soprattutto nella ricerca dell'investitore.
Okay.
È fondamentale il supporto nel momento in cui tu decidi di avviare la tua startup. È chiaro che hai bisogno.
I soldi, ci vogliono i soldi, giustamente, perché se
da qualche parte li devi trovare, no? E quindi.
Quindi dall'incubatore trovate dei primi investimenti, immagino, poi riuscite ad andare al CES di Las Vegas con Tilt e Teorema, corretto?
Chiaro.
Io l'ho visitato da giornalista, quindi sono andata, sono con gli occhi con le stelline, è tutto fighissimo, tutto bellissimo. Perché una startup è importante che vada a questi tipi di manifestazioni? Perché per me, per la stampa, è bello perché ho la possibilità di raccontare. Ma dall'altra parte della barricata, che cosa significa riuscire ad andarci?
Intanto stiamo parlando del CES di Las Vegas, che è quindi la principale fiera al mondo del consumer electronics. E già il fatto di esserci e di arrivare lì è... Per una startup soprattutto è qualcosa di assolutamente auspicabile, no? E poi essere lì ti dà la possibilità di presentare al mondo intero quello che sei, quello che stai facendo. Al di là della carica adrenalinica che ti dà personalmente,
davvero?
Nel momento in cui proprio entri e dici io sono al CES e sto esponendo la mia idea, il mio prodotto al CES di Las Vegas. Quindi c'è proprio una carica emotiva che è spettacolare, ma poi anche il feedback che ti viene dal pubblico, no? Dal visitatore, che comunque è lì per capire quali sono le innovazioni del momento e tu stai presentando la tua. Quindi
quanto ti ha aiutato il parere dei visitatori? Perché hai visitatori da tutto il mondo, quindi hai un feedback non solo italico, ma hai un feedback internazionale.
Hai un feedback di un pubblico che è in parte magari anche già abituato, no, a prodotti come questo, perché comunque noi siamo nati in Italia dove il prodotto è assolutamente innovativo, ma è un prodotto che in altre parti del mondo è già stato presentato, è già stato visto, per cui era importante conoscere il feedback anche di un pubblico americano, ad esempio, che comunque macchine del genere non aveva visto, ok? Sì, qualcosa di simile, ma c'era qualcosa comunque di diverso, quindi è stato interessante capire che cosa ne pensavano, cioè,
quindi
loro.
Mi avete stupito anche gli americani, mi stai dicendo questo?
In un certo qual modo sì, perché comunque la macchina è una macchina innovativa, sicuramente.
E al CES avete trovato degli investitori, da quello che ho capito, giusto? Cioè, nel senso, avete trovato ulteriori, immagino.
Abbiamo trovato ulteriori investitori, siamo venuti in contatto con diverse realtà con le quali poi abbiamo concluso degli accordi successivamente, chiaramente, all'esibizione del CES.
E mentre eravate lì, eravate all'interno di un'area dove c'erano diverse realtà italiane, quasi un centinaio se non sì. erro, comunque erano parecchie, che Tilted Theorem aveva portato.
Il padiglione italiano era uno dei più belli, effettivamente. Diciamolo. Questo ci veniva riconosciuto. Assolutamente.
Che cosa ti ha dato riuscire ad avere a che fare? Cioè, perché di solito le startup tra di loro hanno già a che fare, hanno dei rapporti, delle relazioni già in Italia, o ti ha aiutato a capire qualcosa in più quando...
Con alcune di esse sì, c'erano già alcuni rapporti, altre sono state... esplorate, conosciute al momento. È un bel momento per potersi confrontare sicuramente, no? Perché alla fine siamo tutti nella stessa barca in quel momento, al di là del fatto che le esperienze siano poi diverse, però il fatto di essere lì ci accomunava il fatto di essere delle start-up e di avere una base di appoggio, Tilt, Teorema, comune. Quindi è stato importante confrontarsi, capire quali fossero gli ostacoli per noi e per gli altri e condividere questi momenti.
Perché di solito uno magari dice, magari ci sono delle cose che non funzionano, delle cose che funzionano, e dici no, capitano solo a me, mi immagino queste cose qua, no?
Esatto,
perché noi non
no.
riusciamo, perché ci sono dei momenti dove ti blocchi e dici... Però poi magari confrontandoti capisci
Chiaro.
Che
o
è un qualcosa che accomuna tutti, oppure quindi immagino che sia un qualcosa di comunque emozionante. Era la prima volta che andavi?
Per noi sì, sì sì, assolutamente, come esibitori. Siamo stati in passato come visitatori e è tutt'altra cosa,
sì,
è un'esperienza assolutamente sì, che vale la pena di provare da ambo i punti di vista, secondo me. E come esibitore, ripeto, è proprio una carica adrenalinica diversa.
Senti, c'è stato un momento da quando siete partiti in cui vi siete detti non va, cioè nel senso che chi ce l'ha fatto fare?
Ma sicuramente i momenti di sconforto non mancano.
Perché noi raccontiamo che è tutto figo, però in realtà
sembra sempre tutto bello. Devi sempre comunque guardare avanti e dire ok, ci devo provare. Però ci sono momenti in cui dice ma avrò fatto la scelta giusta o no, ti devi buttare, lì è il momento in cui devi veramente credere in te stesso e dire no, attenzione, aspettiamo, vediamo poi qual è il risultato. Devi avere sempre comunque un obiettivo, chiaramente non ti puoi improvvisare e dire ma aspetto 2 giorni e se non va chiudo tutto, no? Devi avere un obiettivo di lungo termine, sapere quali sono gli step ed essere anche preparati, perché comunque entrambi veniamo da un'esperienza professionale non brevissima e siamo entrambi preparati, no? Comunque al fatto che in un'azienda ci possono essere dei momenti, soprattutto in una startup, dei momenti di alti e bassi.
Proviamo a essere concreti, siete partiti con col primo distributore dove?
Siamo partiti con il primo distributore all'Università Cattolica di Milano e lì è stato un vero e proprio esperimento. La prima macchina che abbiamo posizionato lì, la prima vending machine, è ancora una vending machine, diciamo, pseudo-tradizionale, che è stata adattata al nostro concept, quindi una classica vending machine per le merendine con applicata la tecnologia che volevamo introdurre.
E quindi che tecnologia ha dentro?
Controllabile da remoto, chiaramente.
Okay.
C'è
quindi
un software
da casa,
che è stato, volendo anche da casa,
potete
sì,
verificare.
Si può verificare la situazione di vendita reale nel momento stesso in cui si va a controllare, la situazione di magazzino, tra virgolette, della macchina, quante vendite sono state fatte, tutte le statistiche, quindi quante vendite sono state fatte in quel giorno, in quella settimana, in quel mese, qual è il prodotto che va di più in quel momento e quant'altro.
Quindi è un mix tra un online store per strada, insomma, cioè nel senso è un...
Esatto, è un po' un concetto nuovo, no? Tra la vendita fisica del negozio, tra l'e-commerce
e una bancarella che trovi per la strada, perché in realtà tu
esatto.
ce l'hai lì, passi, ti incuriosisce, perché da quello che ho capito ha un display, giusto?
Esatto, hai, hai un display in cui possono girare anche dei filmati, chiaramente, del prodotto che si trova all'interno. L'evoluzione prevederà anche la possibilità di poter ordinare il prodotto dalla macchina stessa e farlo collocare nella macchina stessa oppure ad un indirizzo che si preferisce. E quindi sì, è proprio quel concetto che sta a metà tra l'e-commerce e la vendita in negozio.
Dalla prima macchina in cattolica, oggi dove siete arrivati?
La prima macchina in cattolica siamo passati ad una macchina più tecnologica, più evoluta ad Arese, nello stand di Honor, che è appunto la macchina che vende telefoni. E lì è stato il vero step che ci ha permesso di capire che effettivamente queste vending machine hanno un potenziale incredibile. E poi da lì siamo partiti con altre macchine presso parchi acquatici e stiamo sviluppando molti altri contratti che ancora non possiamo svelare. Prossimamente.
Quindi avete subito
con grandi player di mercato.
Appunto, avete subito iniziato a lavorare con aziende grosse.
Con grandi nomi. Sì.
Quindi
sì, abbiamo lavorato appunto con Honor ad Arese, con Fitbit, posizionandola ad esempio per un evento, semplicemente. E adesso stiamo lavorando con altri grandi nomi.
Una domanda: quando siete partiti? Perché molto spesso alcuni creano la startup con l'obiettivo di la vendo a cifre milionarie, basta, e poi domani ne faccio un'altra. Molti hanno questo concetto. Qual è il tuo concetto di startup, vostro concetto di startup?
Ma sì, un po' l'idea c'è, chiaramente creare una startup vuol dire avere delle aspettative di un certo tipo, no? per la propria azienda. Un po' il nostro concetto è quello di dire ho creato qualcosa di mio. Ci ho messo del mio, per cui sì, vendere ok, però prima di farlo voglio vedere che il giocattolo funziona bene ed effettivamente ne è valsa la pena. Ecco, un po' il concetto è quello di dire ci sono stato anch'io.
Certo, sì, immagino, anche perché poi uno partendo da zero e iniziando una cosa, esatto, di questo genere. Invece come riesci a conciliare la tua vita privata con questi due bellissimi bimbi che vediamo qui?
Non lo so.
Me lo stavo domandando.
Me lo domando molto spesso anch'io, però probabilmente il fatto di avere una certa soddisfazione sia dal punto di vista professionale con l'azienda che porto avanti, ma anche con questa iniziativa, mi permette comunque di avere la carica necessaria per poi affrontare la vita quotidiana, di fare le lavatrici, accompagnare i bambini a scuola e fare i compiti la sera. Quindi sì, sicuramente devi avere una certa carica, una certa predisposizione naturale, secondo me comunque. Però sì, vedere che le cose poi le puoi fare, vedere che hai un determinato successo ti dà sicuramente la possibilità di andare avanti.
Una curiosità mia personale, hai parlato di Cina prima, hai detto che hai anche vissuto in Cina.
Sì, esatto.
Hai lavorato o solo?
Ho lavorato in Cina, sì, io ho studiato cinese, sono partita proprio come interprete di cinese, è stato il mio primo lavoro.
Già l'interprete ti fonde il cervello, cioè fare l'interprete è un lavoro che fai, immagino, per un paio di ore e poi c'è il cervello che va in pappa. Col cinese hai, penso, un po' di...
Ulteriormente, sì, assolutamente.
Quindi prima di tutto complimenti. E sei arrivata in Cina, che differenze c'è, nel senso, quali sono...
Ma è un altro mondo.
Un altro mondo.
Parti dal concetto che è assolutamente un mondo diverso, e come tutti i mondi ci sono gli aspetti apprezzabili e meno apprezzabili, chiaramente. Io sono arrivata preparata comunque in Cina, avevo
già
studiato la cultura, avevo studiato la lingua e quindi sicuramente avevo una preparazione che mi ha permesso di affrontarla serenamente. È un mondo completamente diverso e io sono innamorata della Cina, quindi
si vede dagli occhi. Si vede da come... Dove eri? Dove stavi?
Ma io sono stata in parecchie città cinesi, sono stata a nord, sono stata a Shanghai, sono stata al sud.
Sempre come interprete?
Sì, sempre come interprete, sono stata poi Anche successivamente, perché comunque il mio lavoro mi ha poi portato ad essere in contatto quotidianamente con la Cina, tuttora lo sono, e quindi sono anche contenta per questo motivo, perché ho comunque portato avanti il percorso che avevo iniziato in un modo o nell'altro.
Credi, no? Che esporterete la vostra macchina?
Perché
anche...
no, è un mondo molto diverso, è un mondo in velocissima evoluzione, molto più di quanto possiamo pensare. E why not?
Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Parliamo di donne. Quante donne ci sono nel mondo delle startup?
Ma allora non se ne vedono tantissime, ma è comunque un mondo che vedi in evoluzione anche questo. Si iniziano a vedere un po' di donne nel mondo delle startup. Sicuramente ci sono delle barriere da superare, sono più barriere probabilmente mentali, non tanto del mondo che ci circonda, ma probabilmente anche della donna stessa.
Le nostre stesse nemiche, insomma, molto spesso siamo noi. Perché dici che ci sono delle barriere?
Ma perché secondo me dobbiamo superare il concetto che per essere donna in carriera devi per forza assomigliare ad un uomo. Devi secondo me invece partire dal concetto che sei donna, hai delle caratteristiche intrinseche che sono completamente diverse da quelle di un uomo, ma che anzi ti possono permettere forse di fare qualcosa in più.
C'è stata qualche difficoltà nello specifico che hai incontrato e dici caspita, questa cosa mi sta, cioè nel senso mi sta mettendo in difficoltà, non principalmente perché sono donna, però nel senso
essere donna talvolta in questo mondo vuol dire dover dimostrare qualcosa in più, perché comunque chi hai di fronte si aspetta magari che la donna abbia una competenza inferiore, soprattutto nel mondo dell'elettronica, perché stiamo comunque parlando di un mondo che è tipicamente maschile, e quindi a maggior ragione tante volte hai bisogno di dimostrare quel qualcosina in più. Però nulla che una buona dose di professionalità possa aiutarti a superare, assolutamente.
Senti, un uccellino mi ha detto che al CS eri l'unica donna. Te la ricordi questa cosa?
Con mio grande stupore ho appreso questa cosa, perché sì, nei vari stand si vedevano altre presenze femminili, però poi sai, non sai mai qual è il ruolo effettivamente. E devo dire mi ha fatto piacere questa cosa da una parte, dall'altra dico beh, perché ero l'unica, no? Mi piacerebbe che insomma ci fossero più donne che si mettono in gioco come ho fatto io.
A proposito di mettersi in gioco, che consiglio daresti a una ragazza, una donna che vuole magari intraprendere una carriera o un qualcosa di proprio, di personale?
Secondo me la cosa principale è credere in se stessi, quello è quello che ti manda avanti, e avere un obiettivo, essere determinate, puntare all'obiettivo e portarlo avanti, non mollare nei momenti di difficoltà, non mollare nei momenti in cui i bambini hanno la febbre e portare avanti quell'obiettivo.
Allora Francesca, io direi che abbiamo terminato, noi ci vediamo al CES l'anno prossimo, giusto?
Assolutamente sì, siamo pronti, prontissimi, con una nuova vending machine rivoluzionaria che stiamo brevettando, stiamo ultimando le ultime certificazioni, grazie al supporto dei nuovi investitori che hanno creduto in noi, la stiamo realizzando e siamo orgogliosi e pronti per presentarla al CES 2020.
Grazie mille Francesca, in bocca al lupo per tutto, noi ci vediamo presto e mi raccomando, se volete ascoltate anche le altre puntate del podcast, noi ci sentiamo, perché dico sempre ci vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo, ciao!
Ciao!
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.